Alessandro e Vito sono qui, pronti col loro podcast. Tu che stai ancora lì? Abbiamo una proposta, dal telefono al PC. Ascolta la voce nostra, gli approssimativi siamo noi.
Gli approssimativi podcast.
Oh, ciao a tutti, parliamo un po' degli Oscar oggi, perché sono da solo e insomma ne possiamo fare una breve chiacchierata, però può valerne la pena, perché questa è stata ovviamente un'annata strana, un po' scema anche. E i migliori film, insomma, poi ci sono questi 8 nomi che un po' si ripetono in alcune categorie. Ci sono poi ovviamente film che stanno un po' lì, un po' là. Parliamo un po' dei migliori film, perché poi andare a vedere le altre categorie iniziano ad esserci cose strane che succedono, insomma. Un po' così. È stata un po' l'annata un po' della rivincita del cinema indipendente, o del comunque, anche se non indipendente, come può essere Nomadland, che ha una traccia di indipendenza. Poi insomma, produzioni, parla di produzione interessante fino a un certo punto. E c'è uno stile indie che permane un po' tutti questi nomi. Anche The Father, no? Perché tu vai a vedere The Father e dici wow, Anthony Hopkins, sarà un big film. In realtà lo vai a vedere, ha una struttura molto chiusa, molto dentro casa, una regia molto semplice. Non so se è candidato alla fotografia, cose, ma al di là di queste cose che valgono fino a un certo punto, no, questo no. Però insomma, anche altri nomi, no, che ci sono. Poi li vai a vedere, sono, e se li confronti a quello che c'è in altre annate, tranne Mank, che è un po' un vero film grosso, gli altri non lo sono, nemmeno Judas and the Black Messiah, o qualunque modo si pronunci, più o meno, insomma. Una volta che lo vai a vedere e se cambi un po' l'ottica, ci sono alcuni film che te lo fanno pesare un po' di meno, questa mancanza di possibilità di girare, queste strutture semplici, perché magari sono film che sarebbero usciti normalmente in un'annata, ma che poi all'Oscar non te li saresti visti, perché sarebbero stati dei colossal incredibili. Invece Nomadland, che va a vincere il miglior film, fa una cosa diversa. Fa una scelta indie che non è dettata dal budget. Insomma, non so, tu lo guardi e ti dà l'idea che la struttura sarebbe stata simile, lo stile, la regia sarebbe stata simile, perché è motivata. Mentre invece guardando gli altri, meno. Alcuni, dipende un po'. Però The Sound of Metal, per esempio, che un po' osannato da tutti, forse perché tra quelli belli di quest'anno è l'unico che un po' tutti hanno visto, perché è stato su Prime Video, almeno in Italia. Boh, più o meno, insomma, la struttura indie, la regia indie, un po' troppo, mi sembrava quasi forzata come scelta, da appunto un'annata che è stata particolare. Allora, parliamone velocemente dei migliori, insomma, di cosa vale la pena vedere quest'anno. Insomma, perché adesso che sono usciti, basta, non serve che ve li vediate tutti. C'è qualche film che può essere bello da vedere? Sicuramente Minari può essere interessante parlarne, perché potete trovarlo adesso al cinema. E Nomadland, ovviamente. Partiamo da lui. Nomadland parla di... è un po' tra documentario e film, è comunque una struttura cinematografica e narrativa. Io l'ho visto senza sapere nulla, quindi non sapevo che aveva questo stampo neorealista con attori non professionisti. Fanno quella vita che viene descritta nel film, ovvero vivere le strade americane dentro dei camper, dei van, delle roulotte. Ed è molto figa questa cosa, perché traspare questo. Ci sono questi attori strani che li vedi, sono un po' strani, ma sono proprio a loro agio nella loro vita. Cioè, li hanno preparati bene, questo ho pensato. Quando stanno dentro i van, che trovano subito le loro cose, ci si muovono bene. Insomma, si vede che è la loro vita. E non è una visione folcloristica di come a descrivere delle persone strane. No, è diverso. Non sono caricaturali, non sono stereotipi. E è descritto bene, ha una struttura molto da film che può vincere Venezia. Non so, sembra di vedere un film da Sundance, da Venezia, da Cannes, non lo so, da festival un po' europeo. E anche Sundance penso sia americano, vabbè, quello che è. Però probabilmente questo è bello, te lo saresti ritrovato all'Oscar in un'annata normale. Però insomma è molto sofisticato rispetto a tanti film che sono un po' più cicciottelli, che hanno vinto in altre annate. Alla fine anche Parasite, pensando a un film che può avere un linguaggio un po' diverso da quello a cui siamo abituati, è comunque un film molto apprezzabile da un pubblico occidentale, anche un po' generalista, perché sta lì e ti sorprende e ti fa dire wow. Invece Nomadland può annoiare, insomma, se è visto con un certo appiglio. Comunque, fighissimo, a posto. Minari è interessante perché sta in questi giorni, ha uno spirito molto sentimentale, molto dolce, tipico della Corea, e ma in realtà anche di tutto un cinema che è quello asiatico, che è legato a valori di famiglia. Poi ogni paese in modo diverso, è molto interessante, cioè quando si va a vedere un anime, quando si va a vedere un film coreano, e, insomma, si vedono delle differenze sociali importanti nell'affrontare questi valori. E Minari, insomma, parla alla fine di famiglia e di origini, di tradizioni, cose così, è molto... molto sentimentalino, forse, cioè non arriva la bomba emotiva, rimane un po' così, potrei non ricordarmelo per sempre, ecco, questa è la sensazione. Però è un ottimo film, è girato bene, neanche lì, insomma, non c'è la bomba registica, alla fine sono tutti registi non troppo affermatissimi, forse, ora non so nel suo caso. Però tranne Fincher, insomma, abbiamo diversi esordi in tutte le categorie. Ecco, comunque sicuramente questi due sono stati più interessanti. The Father emoziona, è un film molto... è qualcosa a cui siamo abituati, insomma. The Father lo farei vedere un po' a chiunque. Se avesse vinto The Father probabilmente avrebbe fatto un sacco di soldi, insomma, l'avrebbero visto in tanti. Però rimane lì anche lui, insomma, non è qualcosa che non abbiamo già visto da nessuna parte. Però davvero... Anthony Hopkins ovviamente sta lì e è super. Anche Mank, no, ha questa performance super, però è meno basata su di lui. Invece The Father si eleva grazie a una performance attoriale figa e che emoziona facilmente, cioè proprio va dritto al cuore, te emoziona, ti intenerisce. E gli altri invece descrivono un... ma anche The Father, però descrivono nada particolare, tranne Mank mi ha annoiato da morire, ma è un film figo. È un film perfetto, cioè nel senso non perfetto, però ottimo. Però capisco, è proprio l'idea di base di Mank che non ho apprezzato. Cioè deve veramente piacerti, non il cinema, perché poi non parla tanto di cinema, deve piacerti lo stile hollywoodiano degli anni 30, sì, 30-40. Deve piacerti quella roba lì, affascinarti quei dialoghi lì, perché è un film basato sui dialoghi, dove parlano per ore e ore, sarà una sceneggiatura densissima di parole, scritta bene, però mi ha annoiato tantissimo perché veramente puntava a... cioè doveva interessarti, non fa nulla il film per descriverti qualcosa che tu non sai e quindi guidarti in qualcosa, è quasi un po' tipo dire sono Fincher, sono figo, sono bello, sono fotomodello e insomma... faccio sto film perché so figo io, come Tenet, no? Però Tenet sembra più un delirio di qualcuno. Poverino Tenet, però effettivamente ha funzionato. Cioè, un film importante del 2021, Tenet, e ce lo stiamo già dimenticando. Mank invece è molto autoriale, ma forse nella direzione sbagliata. E la sua nicchia potrebbe trovarlo un film fighissimo e bellissimo, quindi... sicuramente posso dire che Mank è un ottimo film, ma è quello che mi ha annoiato di più. Quello che mi ha fatto incazzare di più, Una donna promettente. Sicuramente adesso andiamo verso la fine, insomma, vi dico quelli che ho odiato. Una donna promettente l'ho odiato terribilmente, secondo me, non lo so, io non capisco, penso che abbia vinto la sceneggiatura, è una roba assurda per me, perché ogni personaggio era un idiota e veramente sembrava tipo 13 Reasons Why. Affrontare il femminismo, che è un tema appunto di cui comunque si sta abusando, no? Nel senso, è un tema del momento, quindi ovviamente stanno uscendo per ogni arte tantissime cose a riguardo, quindi è importante fare qualcosa di sensato per mandare avanti la discussione, non dire sì, guarda, uccidere è sbagliato, capito? Portiamo la riflessione un po' più avanti. E boh, poi mi sento anche di non riuscire a parlarne, non so, mi sento frenato, perché poi questi film descrivono gli uomini come tutti dei deficienti, quindi probabilmente nell'ottica della regista non potrei neanche parlarne veramente, ma ogni personaggio che vedi sai che fine farà, e non capisco come possa vincere o essere anche solo considerato una buona sceneggiatura, una in cui capisci dove andrà a parare, perché capisci da subito il punto di vista, è molto, descrive proprio un punto di vista molto cieco di qualcuno, boh, non lo so, veramente sembrano quei film in cui c'è il regista boomer che cerca di descrivere i giovani, ne abbiamo tante prove in Italia e escono cose che non hanno senso. Poi è chiaro che descrive gli americani sono pazzi, questo è vero, però proprio l'ho odiato, mi dispiace. E insomma, se vi è piaciuto, perché so che molti è piaciuto, purtroppo secondo me c'è il rischio che a volte, cioè, basta parlare di femminismo e magari può piacere, secondo me proprio perché è un tema del momento uno deve essere molto critico, perché rischia di bruciartelo e di essere un'offesa alla causa, no? In un certo senso. Però insomma, fatemi sapere la vostra, perché so che invece può essere, cioè è piaciuto invece. Però insomma non ha quel tema tragicomico, quello stile tragicomico un po' sopra le righe che sembrava promettere. Cioè io ero fiducioso per questo film, ho detto ah, una donna promettente, proprio il titolo che ti porta a pensare ci saranno alcune cose, quindi ho detto ah, probabilmente l'hanno chiamato così e poi non ci saranno, invece c'erano. Cioè io mi aspettavo qualcosa in più, molto di più. E Judas the Black Messiah, o comunque con qualunque sia il suo nome, è bello, però è la parte, è tipo Black Klansman depotenziato. Funziona tutto, è tutto fatto bene, però non c'è una scelta a un certo punto di stile, perché comunque non è solamente un film storico, è anche un po' cinematografico, narrativo, ma non troppo. Non c'è un Black Klansman, per esempio, aveva la comicità, un umorismo di fondo per poi portarti a delle scene molto forti invece verso la fine. Invece qui non fa una scelta particolare, quindi rimane un po' piattino. Il processo ai Chicago 7 mi ha annoiato tantissimo, è molto realistico, però appunto il fatto di vedermi dei processi fatti benissimo, fighissimi, su una cosa che non mi appartiene storicamente, mi ha portato a annoiarmi, mentre invece i processi, pure lì, visti per filo e per segno, de Il Traditore, oppure del film su Cookie, che si chiama Sulla mia pelle, mi sembra, appunto, visto che ce li abbiamo nel sangue, anche se non conoscevo veramente le cose del maxi processo della mafia, mi ha incredibilmente emozionato. Quindi c'è un fattore anche personale, però. In teoria gli Oscar dovrebbero essere un po' più mondiali che americani. Ci sono due film sulla stessa vicenda, o quasi, insomma. Sound of Metal è... Sound of Metal è bellino, un film bellino, però secondo me è un po' sopravvalutato, perché rimane uno stile indie. Fa delle scelte non incredibili, secondo me, a livello di montaggio sonoro. Cioè, è quello che ti aspettavi. Io ho detto, mi aspetto questo film, e metto un po' il sonino vattato, così. Però lo fa bene, è tutto a posto. Però, insomma... Se non l'avesse fatto, insomma, sarebbe stato un problema, no? Vuoi descrivere un film su queste cose qui? Però è scritto bene, cerca di non usare nessun cliché cinematografico, però è pure troppo, secondo me, cerca di scapparne esageratamente, e questo porta a qualcosa di un po' piattino, però, insomma, se vi piacciono le cose realistiche potete apprezzarlo. E, insomma, questo è quello che c'è stato quest'anno e che c'è stato agli Oscar 2021. Io sono stato molto critico perché... Non lo so, secondo me a sto punto possiamo calcolare dei film. Cioè io non penso che... Cioè non capisco se... Mi sembra strano che non ci fosse neanche un film, per esempio, italiano candidabile alla miglior fotografia rispetto ai nomi... magari al processo di Chicago 7. Poi è uscito un anno fa, quindi non ricordo male. Però, insomma, giustissimo che abbia vinto Nomadland. Gli altri nomi stanno un po' lì. Non ti sei manco accorto che sono usciti. Sì, sono Oscar depotenziati oggettivamente. Nomadland è una categoria 2 superiore a tutti gli altri, ma anche Mank è assolutamente un ottimo film, fatto fighissimo. Nomadland però scrive un linguaggio un po' nuovo, che è sempre una cosa da premiare, no? Come quando, ok, 1917 era candidato a tutto, però giusto premiare Parasite in quell'annata, no? Però insomma, pensare a quegli Oscar lì e poi a questi qua mette un po' di tristezza, e pensare soprattutto ai prossimi me ne mette un po' di più, perché non lo so cosa ci sarà. Ciao ciao!
È finito il podcast. Gli approssimativi podcast.
Al prossimo episodio.